Buonasera a tutti. Stasera, nell'accordo con l'anno di Rumi o Mevlana, abbiamo una serata dedicata a questo grande mistico e poeta. Lui ha scritto la poesia molto importante, molto bella e molto dedicata a Dio. Allora io volevo cominciare stasera con il mio brano della poesia di Rumi che mi piace di più. Il contesto di questa immagine di Mevlana è questo. Voi siete un viaggiatore in un paese lontano. La notte è scura e forse non conoscete nessuno e forse è un po' pericoloso, forse l'è un po' perso e stai camminando e alla fine c'è una casa. E da questa casa guardate dentro perché la porta è aperta e si siede un gruppetto delle persone e c'è nel centro un fuoco, c'è la luce, fa caldo e uno di loro dice questi versetti. Vieni, vieni ed uscititi a noi perché siamo il popolo dell'amore, devoto a Dio. Vieni, vieni attraverso la porta dell'amore ed unisciti a sederti con noi. Vieni e lascia che parliamo l'un l'altro attraverso l'amore. Parliamo in segreto, senza orecchie ed occhi. Ridiamo insieme, senza labbra e suoni. Ridiamo come le rose, poiché siamo tutti gli stessi. Chiamiamoci l'un l'altro dai nostri cuori. Non utilizzeremo labbra o lingua. Non è un bel invito, no? Allora questo è l'invito che Rumi offre a tutti. E stasera sentiremo di più, spero, dei versetti di Rumi. Solo come un breve introduzione, chi era lui? Lui è nato in una zona sulla frontiera vicino a Balkh, sulla frontiera vicino Afghanistan e Tagikistan. Forse una parte o l'altra, allora tutti e due dicono che lui è da noi. E lui probabilmente parlava un dialetto di persiano come la prima lingua, ma poi quando i mongoli hanno invaso quella parte di Asia centrale, lui e la famiglia sono andati all'occidente, alla città di Konya, dove lui ha vissuto 40 anni e dove lui è sepolto fino adesso. Lui è nato in 1207 e morto in 1273, allora all'età 66 anni. Lui era uno studioso nella legge islamica, ma all'età di 37 anni lui ha incontrato un dervish viaggiante, itinerante, si chiama Shams Tabrizi, e hanno fatto un'amicizia veramente forte, intima, e a un momento Shams è sparito, è uscito dalla casa una sera, è sparito. Non si sa che cosa è capitato. Rumi era desolato e lui ha scritto il suo primo gruppo dei poemi, la poesia, si chiama Diwan Shams. Molti anni dopo lui ha scritto il suo capolavoro, il Methnawi, in 6 volumi, in italiano 7 volumi, è pubblicato in italiano questo Methnawi. E poi lui ha fondato un ordine di dervish che cercano di avvicinare Dio tramite la musica e la danza. Allora questo è un po' dell'introduzione. Il primo che fa l'intervento stasera, siamo molto onorati perché abbiamo l'ambasciatore di Iran presso la Santa Sede, cioè signor Mohammad Farizadeh. E lui è filosofo, ha studiato la filosofia in Germania e infatti era accademico prima di essere diplomatico. Allora lui parlerà prima e la nostra sorella Shahrazad, che è spesso con noi, tradurrà stasera per lui in italiano. Allora, eccellenza.
Grazie.
Nel nome di Dio, pienezza di amore e misericordia. Era quasi 30 anni fa che avevano fatto una riunione per Rumi. Avevo quasi 20 anni allora. E da allora posso dire che erano rari i momenti che mi sono separato da lui. Sia nel tempo che studiavo filosofia e diritto islamico in Iran, sia nei momenti che in Germania studiavo filosofia occidentale. Maulana Rumi è tra i pensatori e poeti grandi che si può sentire la sua voce attraverso secoli, oggi ancora è vivo. Sappiamo che i teologi, sia cristiani che musulmani, hanno un linguaggio difficile. Oggi uno che ha studiato sia in Occidente che in Oriente, non è facile per lui leggere Maestro Eckhart. Oppure, nonostante chi la sua lingua è proprio l'arabo, ma non riesce a studiare o a capire profondamente ciò che dice Ibn Arabi. Ma in tutto questo Rumi è un'eccezione. Chi riesce oggi a leggere e scrivere in persiano può avvicinarsi e conoscerlo in una gran parte del suo pensiero. ma sicuramente il suo linguaggio, come ogni linguaggio profondo, ha diversi strati e livelli. E in questo assomiglia molto al linguaggio coranico, il linguaggio di Rumi. È per questo che molti dicono il Corano è sceso in arabo, ma è stato commentato in persiano. E questo commento lo intendono proprio per Rumi. Centinaia di volte lui ha riferito le sue poesie al Corano. Alcune volte è lo stesso versetto che lo porta nella prima parte della poesia e poi la seconda è il commento. Se mi chiedono Rumi a chi è vicino tra i filosofi occidentali, Io citerei i filosofi che hanno curato meno la metafisica, ma più alla vita stessa. La vita era un oggetto importante per i filosofi occidentali. Soprattutto il vostro paese Italia ha un ruolo particolare in questo. Sia nell'impero romano sia nell'oggi dell'Italia. Non vorrei trattare la filosofia oggi, ma sarà un discorso più specifico che non è la nostra sede. Ma spiegherei soltanto tre punti che penso sia interessante per voi. Perché questi tre punti sono vicini anche al cristianesimo. Il cristianesimo e l'islam hanno radici comuni. Allora, il primo punto è stato elaborato da Rumi proprio nella sua primissima poesia. Lui parla di un certo intelletto o una certa conoscenza che non tutti ce l'hanno. E paradossalmente dice chi non ha quell'intelletto ha quest'altro tipo di intelletto. E poi ci porta un esempio. Dice ciò che viene ascoltato, ciò che si sente, prima dovrebbe essere proclamato, detto. Se esisteva una realtà più grande del linguaggio, e non si sottometteva alla parola e al linguaggio, in questo momento non potrà essere nemmeno ascoltato.
Inna...
questo tipo di intelligenza, conoscenza, che è una conoscenza mistica, è una via comune tra l'Islam e il cristianesimo. Il secondo punto in Rumi è la questione del dolore nella vita umana. Ciò che noi vediamo come la passione di Gesù è proprio quello che Rumi tratta. Rumi descrive l'essere umano, colui che arriva allo stato di ricevere questa passione e questo dolore. Per spiegarsi si fa aiutare dal Corano. Il Corano racconta la storia della Vergine Maria. E racconta il momento proprio del parto, del dolore del parto. Il dolore era così profondo e pieno che Maria lì porta una frase dove dice: era meglio che eri morta prima di questo momento, un dolore profondo. Il Corano ricorda che Maria in quel momento di dolore si è indirizzato verso l'Oriente. I nostri mistici dicono che il cristianesimo è orientale perché Maria si è rivolta verso l'Oriente. E poi il Corano dice: adesso tu addolorata, tu fai muovere questo albero secco e morto e ti caderanno datteri freschi, darai vita a quest'albero secco. Questo dattero, questo anche ritornare alla vita dell'albero con questo frutto così dolce e così buono, solo viene dato a Maria in un momento che viene dopo il dolore, il dattero che è anche il frutto del suo seno, un frutto anche come Gesù. Rumi qui prende tutta questa storia e dice: era il dolore che ha fatto sì che Maria arrivi a quel frutto dolce. La terza questione, che è nella stessa altezza, è proprio la questione, il punto dell'amore che tratta Rumi. Rumi, quando parla dell'amore, si mostra con un'emozione fortissima. Le sue più belle poesie è proprio quando tratta questo punto sull'amore. L'importanza nel cristianesimo è ben chiaro. Ma forse c'è uno sviluppo in Rumi su questa questione dell'amore che appartiene a lui. L'amore L'amore tra uomo e donna nella religione cristiana non è stato valutato così tanto. Ma Rumi dice proprio il contrario. Lui proprio prendendo l'esempio dell'amore tra uomo e donna, lo riferisce, questo è ciò che li porterà verso l'amore divino, proprio prende dall'amore umano. L'amore tra un uomo e una donna, solo nel momento in cui diventa un muro, quando lo vedono come un velo tra il loro amore e l'amore di Dio. E porta un esempio. E porta questo esempio per questo suo commento. Dice, chi guarda in un pozzo dove c'è l'acqua e in quel momento c'è la luna piena che porta l'immagine in quel pozzo, chi guarda il pozzo con la figura della luna, non vedendo la luna nel cielo, può cadere alla ricerca della luna proprio nel pozzo. Allora è tutto un bene, è bello goderci della bellezza della luna rispecchiato nel pozzo, solo il momento è brutto quando lo riteniamo lì solo finito in se stesso. Rumi non ha fine il suo linguaggio nell'amore, ma io finisco qui ciò che dovrei dire.
Credo che avremo tutti gli interventi e poi se c'è tempo dopo potremo avere il dibattito. Il nostro fratello Rafik ha una canzone per stasera. Canzone è presa dalla poesia di Rumi?
Un discepolo di Rumi.
Un discepolo di Rumi, ok.
Avete sentito amore di un grande sufi e mistico Maulana Jalaluddin Rumi, questo amore verso il Dio, verso l'Islam e verso il profeta Maometto e verso la umanità. Uno dei suoi grandi discepoli, quello che fu nato in India, quello che anche raccontato nelle sue poesie e suoi libri, la Jalaluddin Rumi e Shams Tabrizi. Lui ha scritto una poesia nella lingua indiana, una delle lingue indiane nella lingua urdu, quello che anche lui spiega, l'amore verso il Dio e verso il profeta Maometto, quello che io canterò alcuni brani nella lingua urdu, poi traduisco nella lingua italiana. Har taraf fikr ko dauda ke thakaya humne koi deen-e Muhammad sana paya humne koi mazhab nahi
ke nishan dikhlaye ye samar baag-e muhammad se hi khaya humne humne is naam ko khud tajruba karke dekha noor hai noor utho dekho sunaya humne aao logo تسلی کا بتایا ہم نے مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو درود و سلام اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمد سنا پایا ہم نے
Lui dice che abbiamo pensato tanto però non abbiamo trovato una religione vera, naturale, piena di amore, quello che è la religione del profeta Maometto. Io ho fatto un sacco di esperienza nella mia vita, ho trovato che con le mie esperienze che questa religione è piena di luce per l'umanità. O gente del mondo, venite e verso questa religione, quello che luce la vostra strada nella questa vita e anche la vita prossima. Io mando il mio salute per il profeta Maometto e chiedo da voi anche mandare lo stesso salute a lui. Nostra vita è illuminata dalla religione del profeta Maometto e siamo andati oltre di questo. Perciò non solo gli uomini, anche angeli e portano salute al profeta Maometto e loro si cantano al suo lode. Grazie.
E grazie Rafik per questa canzone, questa poesia di Shams Tabrizi. Adesso il prossimo intervento sarà di qualcuno che conoscete tutti, è Giovanni Franzoni della comunità di San Paolo, e anche lui parlerà su Rumi Mevlana.
Un accenno, una traccia per la nostra ricerca, per la nostra sete di vicinanza. Vorrei prendere un testo del Vaslavi, che è stato già citato, questo grande poema di Jalaluddin, Maulana Rumi, che si accosta anche, diciamo, alla mistica ebraica, ed è la sete di ritorno. È fondamentale nell'ebraismo la percezione di essere in esilio. La creazione stessa, attraverso questa visione dell'Eden, da cui peraltro gli esseri umani escono, sono cacciati, dicono alcuni rabbini, altri dicono che se ne vanno, comunque perché hanno attinto all'albero della conoscenza disobbedendo al precetto divino. E quindi, però, se pensiamo, insomma, alla letteratura della Kabbalah, XV secolo, è molto diffuso il concetto che la creazione stessa dà origine all'esilio. Le stesse sorgenti, i fiumi che sgorgano dall'Eden e irrorano la terra, comunque dall'Eden escono. E quando Dio crea Adamo, prende la terra imbevuta dalle acque di queste fonti e riporta Adamo, lo colloca nel paradiso e lui di nuovo esce. E indubbiamente, quando gli ebrei scrivevano queste cose, erano esuli in Babilonia, quindi per loro era un'esperienza fondante. Ma questa nostalgia del paradiso c'è anche ben chiarissima in Rumi, e quindi volevo magari un po' abbreviare. Dunque, comunque nasce in una cornice un po' curiosa, quasi scherzosa. C'è un califfo pissimo che si addormenta all'ora della preghiera. E a un certo punto viene scosso, viene destato. E lui si sveglia, è l'ora della preghiera. Questo si stropiccia gli occhi, guarda bene, era Satana che lo svegliava. E dice: proprio tu mi svegli per ricordarmi che è l'ora della preghiera. E Satana dice: ma io ho pensato che se tu ti fossi destato quando l'ora della preghiera era passata, avresti pianto con lacrime così forti, così impetuose, che Dio all'anno avrebbe avuto più consolazione che se non tu avessi detto la preghiera all'ora giusta. E perciò ti ho svegliato. E poi coglie l'occasione per parlare della nostalgia di Satana per il paradiso. Il testo non è molto breve, ma comunque anch'io un tempo, dice Satana, fui ebro di questo vino, anch'io fui fra gli amanti della corte di Dio, dalla nascita fui intagliato nell'amore di Lui. L'amore di Lui seminarono dal principio nell'anima mia. Anch'io ebbi giorni felici della sorte. Anch'io ho bevuto le acque refrigeranti della sua dolcezza in primavera. Salto un po'. quante carezze già ebbi da lui, quanto tempo mi aggirai nel giardino di rose della sua approvazione. Mi poneva sulla fronte la sua mano pietosa, s'aprirò davanti a me le porte del favore divino. Chi, quando ero bambino, andava in cerca di latte per me? Chi dondolava la mia culla allora? Lui. Non ho bevuto mai altro latte che il latte di lui. Nessun altro mi allevò che la sua provvidenza. E se il male della generosità mi ha ora rimproverato, come possono rimanere chiuse in eterno quelle porte di grazia? Egli ha creato il mondo per un atto di amore. I minimi atomi di polvere li accarezza il suo sole. E la separazione, gravida della sua ira, certo non è che un mezzo per meglio conoscere il valore dell'unione con lui. Questo è profondamente ebraico, questo concetto di tentazione come bisturi che si affonda nella piaga della nostra miseria. E ora, in questi pochi giorni che egli mi tiene lontano, gli occhi miei rimangono sempre fissi sul suo volto sublime. Strano è che da simile volto possa venire quest'ira, ma io non guardo alla causa dell'ira, che è temporale. Guardo solo alla sua grazia eterna fuori dal tempo, e quello che nel tempo io spezzo e distruggo, e anche in questo dolore assaporo il piacere di lui. Mi ha vinto, vinto, vinto. E questo concetto non è così tranquillo, perché confligge un poco, intanto confligge con chi pensa che la dannazione possa essere eterna e Dio possa sopportare di rimanere separato da una sua creatura, perché questa creatura colta da follia, da furore, da ribellione, gli ha gridato in faccia: non serviam, non ti servirò. Ma Dio c'ha l'eternità a disposizione per mantenere il suo fascino, il suo richiamo anche sul peggiore dei peccatori. Però c'è una, quindi io direi che in questa prospettiva, sia nella mistica della Cabala che nella mistica Sufi, il concetto di dannazione eterna è impossibile, inconcepibile con la creazione. Però si potrebbe insinuare un altro concetto, quello di perdono, che Dio a un certo punto, colto dal disprezzo verso la miseria umana, si accontenti di qualche piccolo atto di pentimento, a un certo punto dico: vabbè, ti perdono. Invece, sia in un grande padre della Chiesa cattolica, questa Origene ad Amanzio nel IV secolo, è la fatica del peccatore che, toccato il fondo della miseria, per così dire, è toccato anche dalla nostalgia delle mammelle di Dio, di questo ritorno al creatore. E quindi anche, vedete, sotto questo profilo c'è anche, io inviterei poi chiunque a meditare su questo punto. Dio ama fino a tal punto da non accettare il perdono facile. Il perdonismo non è né nella mistica ebraica, né in quella cristiana, né in quella Sufi, in quella islamica in generale. È sempre anche nella caduta in basso rimane un germe di aspirazione, di nostalgia delle proprie origini, del latte, avuto dell'essenziale, diremmo, avuto da Dio. E quindi anche nel più fondo della perdizione c'è un qualche cosa che spinge di nuovo all'unità, e il concetto di unità la dottrina dell'unità è la dottrina fondamentale di Maulana Rumi.
Grazie Giovanni. Allora, l'ultimo intervento per stasera, io credo che voi conoscete anche tutti, conoscete Adnan Mokrani. Adnan è professore dell'Università Gregoriana qui a Roma. Lui è scritto qui a teologo Sufi, che è bello. Adesso e lasciamo sentire Adnan che parla anche di Mevlana.
Non ho preparato un discorso sistematico, ma provo di condividere con voi alcune riflessioni personali e spontanee. Chi è Rumi per me, oggi? Ci sono tante cose da dire. La prima cosa è la capacità dell'essere umano di cambiare vita, la conversione, il coraggio di fare una revisione radicale e ricominciare da capo. Questo lo troviamo da Rumi, ma non solo da Rumi, comunque è una caratteristica più generale. Rumi seguiva la via tradizionale di un grande teologo famoso, conosciuto, e l'incontro con Shams ha cambiato la sua vita. E qui vediamo la spiritualità dell'incontro umano. Dunque, non è una spiritualità che nasce dai libri, dallo studio, dalle teorie, è comunque legata in qualche maniera, ma una spiritualità che nasce dall'incontro di Dio nell'altro. Incontrare Dio nell'altro, in Shams, e troviamo un amore grandissimo per Shams. Veramente dicono che Rumi è entrato in una stanza chiusa con Shams per 40 giorni e nessuno sa cosa hanno detto, ma quell'incontro ha cambiato per sempre la vita di Rumi e ha dedicato quello che è rimasto della sua vita nel servizio di questo amore umano e divino insieme. Questo è un lato fondamentale per Rumi. Dunque, un'altra dimensione è l'espressione. Dunque, prima era un grande predicatore, insegnante, eccetera, ma dopo ha usato la musica, la danza, l'arte, i gesti, la poesia per parlare dello spirito, per parlare dell'amore. Rumi è una figura molto interessante per noi musulmani oggi, ma anche per le altre religioni, per un cammino di rinnovo, di riforma. Il discorso di Rumi riconsidera il lato mitologico, il lato simbolico della rivelazione. Sappiamo che il Corano, più del terzo, è storia di profeti. Il sufismo, i Mesnevi e Rumi in particolare, ha riconsiderato questo patrimonio, come ha già parlato il professor Farizadeh prima del parto di Maria. Dunque non si tratta di una storia, ma di un'esperienza umana vissuta, un prototipo che ognuno di noi ha al suo parto e aspetta la nascita del suo Gesù. Dunque, questo uso di simboli, di prototipi, di esempi, di guida, e questo è molto bello. Un altro lato, la semplicità. E questo matrimonio felice tra semplicità e profondità. Rumi ha usato il patrimonio coranico, le storie del Corano, ma anche le storie più semplici, le barzellette, diciamo, le storie popolari di ogni giorno, il linguaggio più semplice. E ha un senso di umorismo incredibile. Rumi fa ridere, fa piangere. Anche l'erotismo, c'è anche un lato molto bello, l'erotismo nel linguaggio di Rumi. Qui ho un bel libro. Sapete che tra le prime traduzioni in lingua inglese, quella di Nicholson, mi sembra, la traduzione completa. Nicholson, con la cultura inglese, vittoriana, diciamo, puritana, non ha potuto tradurre tutto il libro in inglese. Ha lasciato alcuni paragrafi in latino, perché ha trovato un linguaggio erotico abbastanza forte da parte di Rumi. E poi un autore ha raccolto... È una sfida. Sì, comunque, e poi questa raccolta è bellissima perché ha tradotto tutti i testi in latino, di nuovo in inglese. E questo lato mi piace molto, perché usare gli strumenti della vita, li piccoli. Una donna con, come si dice, la pentola, e dentro c'erano cipolla, pomodori, insomma. Che la donna diceva che dopo potete sopportare la sofferenza, il dolore, per diventare cibo, diventare dopo esseri umani, diventare pensiero, spirito. Dunque usa gli esempi più semplici per parlare delle cose più importanti. Rumi è un grande insegnante, maestro del popolo. Ho scelto una storia, potrebbe essere, non è la più importante oppure la più bella di Rumi, ma l'ho scelta così per caso, mi è venuta in mente. Chiedo a Gianni di aiutarmi di leggerla, perché non piace molto la mia lettura in italiano. Dunque, la storia del pappagallo.
Storia del droghiere e del pappagallo, e di come il pappagallo sparse l'olio nella bottega. C'era un droghiere che aveva un pappagallo verde che parlava con una voce dolcissima. Nella bottega badava la bottega, con tutti i clienti faceva dei bei discorsi e scherzava con loro. Parlava con le persone come una persona ed era altrettanto bravo a cantare come i pappagalli. Un giorno un gatto, inseguendo un topo, entrò violentemente nella bottega. Il pappagallo fece un balzo e saltò da un lato all'altro della bottega, rovesciando i flaconi di olio di rose. Il suo padrone venne da casa e sedette comodamente al banco, come fanno i mercanti. Si accorse che il banco era pieno di olio e i suoi abiti tutti unti. Batté sul capo il pappagallo, che a causa dei colpi divenne calvo. Per alcuni giorni il pappagallo smise di parlare. Il droghiere, pentito, sospirava profondamente, strappandosi la barba e dicendo: «Ahimè, il sole della mia prosperità si è nascosto dietro le nubi. Perché mai non mi sono scavicchiato la mano in quel momento? Come ho potuto colpire la testa di quest'uccello dalla dolce voce?» Faceva doni a tutti i sufi affinché il suo uccello parlasse di nuovo. 3 giorni e 3 notti dopo, egli era seduto al banco, sconvolto, triste, come un uomo ridotto alla disperazione, e mostrava all'uccello ogni genere di meraviglie, sperando che si mettesse a parlare. Nel frattempo passava di là un sufi a capo scoperto, vestito con un jaulak,
un vestito dei sufi molto povero, cioè.
Una tunica di lana. La sua testa era calva come l'esterno di una scodella o di un bacile. Allora il pappagallo si mise a parlare. Chiamò il sufi gridando: «Ehi, compagno, come mai sei nel novero dei calvi o testa calva? Hai per caso rovesciato l'olio del flacone?» Gli astanti si misero a ridere per la deduzione del pappagallo, che pensava che l'uomo vestito col saio fosse simile a lui.
Dunque, una bella storia che può essere raccontata ai bambini, molto divertente, piena di umori, piena di vita, di colori, divertente, gioiosa, ma piena di saggezza, e ognuno può capirla nella sua maniera, secondo il suo livello culturale, spirituale, eccetera. Cosa possiamo capire da questa storia? Io direi velocemente 2 o 3 cose. Innanzitutto la condizione umana, che noi umani, ognuno di noi pensa a Dio secondo gli strumenti che ce l'ha, non può andare oltre la propria condizione umana. Dunque ci sono limiti per il linguaggio, per l'immaginazione. E questo è molto bello. Dunque il pappagallo ha pensato, vedendo un dervisce, un sufi calvo, che ha avuto la stessa esperienza. Questo viene ripetuto tante volte nel linguaggio di Rumi, che il linguaggio è sempre limitato a causa della condizione umana stessa. Poi un'altra poesia, magari dopo possiamo anche leggerla, che va oltre tutte le categorie, che il cammino sufi è un cammino di liberazione, di andare oltre i confini, i limiti, le appartenenze, eccetera. Poi c'è anche un altro lato, si può dire, quello che mi viene in mente adesso, la dignità. Anche un pappagallo ha una dignità. Quando viene maltrattato non canta più, perché il canto è legato alla libertà, al rispetto. Dunque anche gli animali hanno dignità in questa storia, e questo conferma di più la dignità umana. Si può dire, per esempio, che il pappagallo ha trovato la gioia di trovare una persona che sembrava a lui simile. Dunque la compassione, non è più l'unico maltrattato, ha trovato una certa solidarietà con quel sufi, partendo dalla somiglianza. Dunque si può andare avanti. Poi Rumi stesso cerca di spiegare, di tirare fuori questi gioielli, ma partendo sempre da questi tipi di storia gioiosa, divertente, e qualche volta sono lunghe storie. Questo rende Rumi universale, lato universale del linguaggio di Rumi, un linguaggio accessibile, comprensibile, umano, semplice, aperto, che rappresenta secondo me una grande speranza per l'incontro degli esseri umani. Grazie.
Leggo la poesia? Leggo la poesia di Rumi? Un paio di anni fa a noi al CIPAX è capitata la gioia, la fortuna, la provvidenza di incontrare la poesia, le poesie di Rumi ed altri sufi. L'abbiamo tradotto con l'aiuto di Tom Michel in un libretto che si intitola appunto Salmi Sufi, canti della spiritualità musulmana. E ci sono 4 salmi, poesie e preghiere, ne leggo un paio di questo. O anima mia, ho cercato da un confine all'altro e non ho trovato in te nulla che non fosse l'amato. Non chiamarmi infedele, o anima mia, se ti dico che tu stessa sei lui. O voi che andate alla ricerca di Dio, non è necessario che vi spostiate, perché Dio è voi. Perché andate dietro a ciò che non vi è mai mancato? Voi soltanto siete, ma dove? Ah, dove siete? Silenzio. Questa preghiera non è, o Signore, una preghiera. Se il mio cuore non ti vede faccia a faccia, il mio scopo pregando è lamentarmi, confidarti la pena di essere separato da te. Come può davvero una preghiera, come può essere davvero una preghiera se mentre sono vicino a te nel tempio il mio cuore rimane ancora nel bazar? Pregare veramente è assomigliare agli angeli, ma io sono ancora preda delle bestie e dei demoni. L'ipocrisia della mia preghiera suscita in me vergogna e non oso levare il mio sguardo verso di te.
Grazie Gianni. Prima di aprire questo al dibattito, io volevo aggiungere qualche parola su Rumi nei cuori dei musulmani. Oggi io ho vissuto per un anno a Konya, la città dove Rumi è sepolto, e la cupola della sua tomba, tutto in verde, domina la città. Io abitavo 2 passi dalla sua tomba e devo dire che ogni giorno c'erano, non so quanti, certamente migliaia di pellegrini che sono venuti. Gente che sono arrivati in pullman da tutte le parti della Turchia, ma anche della Siria, anche di Iran, che è lontano, sono venuti per pregare, per chiedere l'intercessione di Mevlana per qualcosa che loro volevano fare, per sentire la Mathnavi, come Sua Eccellenza ha detto, spesso si chiama il Corano iraniano, o il Corano persiano, devi dire. È una cosa tremenda. Io ho visto versetti del Mathnavi in Ad Arbus, carrozza di cavallo, è dipinto con versetti di Rumi. o nella versione moderna minibus che va ai piccoli villaggi, sono decorati con versetti della poesia di Rumi. Questo è un uomo che ha vissuto in 1200 qualcosa. Allora, prima di Petrarca e Boccaccio e prima di Dante, lui era prima di Shakespeare, prima di Chaucer, è ancora ricordato dalla gente oggi. E ogni anno in dicembre, io non ricordo la data esatta, 17, no? 17 di dicembre è il giorno della morte di Rumi. E ogni anno a Konya, per 8 giorni, ci sono i dervish che fanno rotolare, e la gente viene da tutte le parti del mondo per questo, perché prima, nel tempo di Ataturk, quando l'ordine sufi era vietato, solo durante questi 8 giorni potevano avere il sema o il ballo mistico che loro fanno. Adesso è permesso tutto l'anno, ma è una cosa molto bella. Che cosa l'idea? Io non posso farlo, ma posso dare un piccolo idea. Queste sono le cose che volevo dire. Adesso abbiamo più o meno 35 minuti per un dibattito. Allora domandiamo, se volete domandare qualcosa è specifico o per Adnan o per Giovanni o per sua eccellenza, si può, o anche per me, si può farlo. Allora, chi vuole domandare prima? Chi ha la prima domanda?
Non so per chi è la domanda, chi vorrà potrà rispondere, ma mi sembra di capire da quello che avete raccontato che nella cultura musulmana, nella cultura dell'Islam, la poesia abbia un ruolo molto importante. Ecco, vorrei capire se è così, perché sarebbe una cosa abbastanza straordinaria, e se questo è così ancora oggi, resta nei giovani, nelle persone che studiano, nelle persone che approfondiscono questo desiderio di poesia.
È vero nell'Islam che la poesia più profonda, più bella, più conosciuta è quasi sempre quella mistica. In persiano c'è Rumi, Hafiz, Sa'di, Attar, e in, In quasi tutte le lingue è così. In turco c'è Yunus Emre, che ha scritto bellissima.
می‌دونید که ما مسلمانان معتقدیم که قرآن معجزه است.
Sapete che noi musulmani crediamo che il Corano è un miracolo. E va bene, i teologi hanno discusso molto in che senso è miracolo. Uno degli aspetti di eccezionali del Corano è proprio la sua bellezza. E allora, in questo campo sono stati scritti molti libri, anche in lingue occidentali, su questo aspetto di letterale bellezza del Corano, che se volete potete riferirvi a questi libri che trattano questo aspetto particolare. Il Corano è sceso durante 23 anni. I primi anni della rivelazione coranica, i versetti sono molto molto affascinanti. I mistici islamici, più di qualunque altra persona, erano vicini al Corano. E allora sicuramente loro volevano scegliere la più bella maniera per spiegare le loro esperienze religiose, e allora hanno scelto la poesia. C'è una domanda più profonda che però forse vi stancherete, allora dico solo la domanda e non la risposta. E quella è tra l'esperienza mistica e il linguaggio poetico, quale rapporto essenziale esiste? E come mai quando i mistici parlano di Dio e della bellezza di Dio, portano delle caratteristiche che sono caratteristiche di una donna meravigliosa? Noi abbiamo molti libri dove spiegano la terminologia dei sufi. E molti di questi termini sono termini proprio corporali che si possono riferire ad un corpo femminile. La spiegazione della relazione tra questi due è abbastanza complessa. Spero di aver risposto ad una parte della vostra domanda.
Grazie, eccellenza. Adnan?
Vorrei aggiungere due cose velocemente. La prima, quello che ha già accennato il signor Faiz Badè, che il linguaggio poetico è più capace di trasmettere la vita e l'esperienza spirituale, perché un linguaggio astratto, teorico, teologico oppure eccetera, è un linguaggio razionale, mortifica un po', rende l'esperienza più povera, impoverisce l'esperienza spirituale. Invece la poesia è più capace di trasmettere la vita, la vivacità dell'esperienza, e poi il linguaggio simbolico, mitico, più pieno di sfumature. E poi vorrei dire che nel mondo islamico ci sono tante culture, principalmente ci sono la cultura araba, la cultura persiana e la cultura turca, poi la cultura indiana, urdu, eccetera. Ma c'è un fenomeno caratteristico, mi sembra, per la cultura persiana. Troviamo poeti, grandi mistici che hanno veramente dedicato la vita alla poesia e hanno scritto poca prosa, praticamente. Rumi è un grande esempio, Attar, Hafez o tanti altri, che veramente troviamo una grandissima letteratura di poesia, un grande patrimonio, ma poesia mistica. E questo purtroppo per la cultura araba ha conosciuto negli ultimi secoli una certa decadenza. Proviamo, per esempio, Ibn Arabi ha scritto Turjumanu l'Ashwaq, un piccolo libro, ma la sua opera principale è prosa. C'è Ibn al-Farid in Egitto che ha scritto una bellissima poesia mistica in arabo. E Rabia prima di loro. Ma negli ultimi secoli purtroppo la tradizione poetica e mistica non hanno conosciuto grande prosperità come il caso persiano.
Grazie. Signore.
Io che ho versato l'olio dovrei star zitto, o al massimo parlare con Gianni, ecco. E volevo riprendere l'immagine della luna che si rispecchia nel pozzo e questo ammonimento, attento, perché se pensi che quella sia la realtà puoi cadere dentro al pozzo. Io questo ho capito da questa immagine, no? E questo è certamente poetico, un linguaggio poetico. Vorrei chiedere se in Rumi e nei Sufi, cioè non nell'Islam in genere, ma in Rumi e nei Sufi, accanto a immagini di questo tipo, quindi un linguaggio poetico, ci sono anche indicazioni che, cioè, per cercare di non caderci nel pozzo, o è solo così un ammonimento, poi dice vabbè, poi ciascuno in qualche modo si arrange. Grazie.
Non è solo una guida, ma a volte è proprio una disguida, ci porta fuori strada. Soprattutto quando il linguaggio prende il funzione indiretto. Da Aristotele in poi, quando vogliono insegnare la metafora, portano un esempio. Dal Medioevo in poi, tutte le persone che insegnano portano questa metafora. Questa è la metafora. Quando voi volete dire che è arrivato un uomo coraggioso, dite è arrivato il leone. Questo è l'esempio che porta Aristotele. Se quando uno sente questa predica aspetta l'arrivo di un animale, qui ha sbagliato. Se aspetta un essere umano che però ha la coda, le zampe e i peli lunghi, ancora ha sbagliato. Solo se ha capito bene la metafora aspetterà l'arrivo di un uomo coraggioso. E allora proprio Maulana Rumi vuole dire proprio questo, che lei ha capito, che l'immagine della luna nell'acqua dentro il pozzo porterà l'uomo veramente nel profondo del pozzo, lo farà cadere proprio nel pozzo, proprio vuole dire proprio questo. Se voi allora riuscite a vedere la bellezza della luna nel pozzo, non sarete disguidati. Lui a volte parla in una maniera molto positiva dell'amore tra un uomo e una donna. Ma lo vede soltanto come un ponte. Il ponte è fatto per farci attraversare. Allora se qualcuno rimane sul ponte ha già perso l'obiettivo del ponte. Loro hanno spiegato bene come possiamo allontanarci dalla disguida e dall'ignoranza profonda. Per spiegarlo, diciamo, mi allungherò, allora mi limito. Però in una parola loro hanno spiegato ben chiaramente come si può non disguidarsi.
Grazie. Un'altra domanda, signora?
Mi interesserebbe sapere qualcosa di più riguardo all'importanza, credo, che ha il movimento, la danza, nell'esperienza mistica dei dervisci. Perché credo che forse noi cristiani ci siamo deprivati molto di questo aspetto. Da alcuni commentatori tempo fa dei Vangeli apocrifi sentivo parlare di un Gesù danzante e di un Gesù che invitava la danza. E però, voglio dire, nella trasmissione ufficiale, diciamo, della nostra religione non si fa cenno di questa. Quindi il movimento invece nel mondo dei dervisci, in questa esperienza mistica, mi sembra molto importante. Grazie.
Allora, nel Corano è scritto che i musulmani devono ricordare Dio sempre, e la parola per ricordare è molte maniere di ricordare Dio, e uno è soprattutto sviluppato dai Sufi, è una preghiera ripetuta che fa il fuoco dell'attenzione su Dio, Dio presente, Dio anche immanente, e ogni tradizione ha la sua forma di zikr. Allora i Mevlevi, cioè l'ordine Sufi fondato da Rumi, loro hanno questo tipo di ballo che è tipico del loro zikr, della loro preghiera di concentrarsi sulla presenza di Dio. Non tutti i Sufi fanno così. È vero che anche vediamo nella Bibbia quando Davide ha ballato davanti l'arca. Io ho visto solo nel mondo moderno, nelle nostre chiese africane, dove fanno due danze sempre durante la gloria e l'offertorio, e fanno una cosa bella di solito, ma questa è una parte della risposta.
Vorrei aggiungere questo. Nella preghiera islamica, la preghiera rituale è una preghiera che si fa con tutto l'essere, dunque una preghiera mentale, una preghiera della parola, recitazioni, ma anche del movimento del corpo. C'è una certa corpografia che si può anche interpretare, il linguaggio del corpo. Questo movimento che va verso il centro, dalla periferia verso il centro, dunque uno in piedi, poi fa l'inclinazione, poi la postrazione. Dunque un movimento che va dalla periferia, dalla superficie al centro, al cuore. Questa è una interpretazione di questi gesti. E il genio di Rumi di anche usare il linguaggio del corpo. Dunque questa imitazione, che si chiama anche la danza dei pianeti, la danza cosmica, eccetera. Ma direi il problema della religione in generale con l'arte è un problema non solamente nel cristianesimo ma anche nell'Islam di oggi. Purtroppo Rumi è una eccezione. Purtroppo oggi troviamo grosse difficoltà con l'arte, con la danza, con la musica, con la pittura, con la scultura, eccetera. E alcuni musulmani hanno una visione dell'arte abbastanza negativa. Dunque abbiamo anche gli stessi problemi.
Infatti abbiamo stasera un DVD con un film con i dervish che fanno rotolare. Allora questo, quando le domande avremo finito dalle domande, vedremo il DVD. Monsignore.
Cioè, io sono interessatissimo e ringrazio di essere stato accolto, e sono cose molto interessanti. Naturalmente io vengo con esperienze diverse. 50 anni fa mi fermavano per la strada al Cairo per parlare, evidentemente, quindi il dialogo. Mi pongo come si possa aggiungere qualche novità nel dialogo di oggi. Io ho fatto un gruppetto di 4 cristiani e 4 musulmani, ci incontriamo ogni mese e abbiamo cominciato dagli attributi di Dio, i nomi di Dio, Dio misericordia, eccetera. Per esempio, una mia domanda è se a vostra conoscenza ci sia qualche altro gruppetto che abbia preso queste strade. Abbiamo parlato appunto del peccato, eccetera. Ma 20 anni fa, orfani. Io sono andata a cercare praticamente i Turuk, le confraternite, andai in Marocco, mi dissero: ma per carità, Monsignore, non ci pensi, perché non sono seguite dal ministro del culto, ma sono seguite dal ministro degli interni. Allora l'altra domanda che sgorga: ma sono diventati buoni oggi? L'ambasciata di Turchia presso la Santa Sede ci ha invitato a praticamente ascoltare un canto. In realtà i dervisci hanno pregato un'ora e mezza, e per noi che crediamo alla preghiera, alla fine non si doveva applaudire, si doveva solamente ringraziarli per averci fatto pregare e parlare a Dio. Quindi io mi sto domandando: è cambiato l'atteggiamento dei vari governi per questi gruppi che pregano anche in questi modi diversi? La seconda domanda: esistono dei gruppi piccoli, 3-4, che si incontrano regolarmente per parlare per ora delle cose facili? Certamente, quando per esempio è stato domandato, noi abbiamo anche delle persone che vengono come ospiti uditori, vengono, quando abbiamo finito di parlare tra noi 8, possono fare delle domande. Una domanda: ma i peccati sono uguali? Il nostro musulmano pakistano ha detto no, perché il peccato più grosso è credere alla Trinità. Un'altra delle difficoltà è come riusciamo in qualche modo a parlare degli attributi di Dio capendoci sempre di più. Faccio l'esempio di Dio luce. Abbiamo nominato anche oggi Dio luce. La luce è bianca e è una. Per essere bianca, Dio nella natura lo mette tante volte. Io in Piazza San Pietro ho veduto che spesso dopo il temporale viene l'arcobaleno. Per essere bianca ha 7 colori dentro. Io mi dico, quindi Dio luce, uno, Dio, luce infinita, ha sicuramente un mistero dentro. Difficile da guardare dentro la luce, perché si perde la luce. Allora le domande appunto restano: è cambiato l'atteggiamento in genere di tanti paesi verso questa spiritualità anche islamica? E la seconda domanda: ci sono una conoscenza vostra dei gruppetti piccoli che si parlano tra di loro regolarmente tra cristiani e musulmani?
In alcuni paesi non c'era mai un problema, per esempio in Bangladesh, in Egitto, i Turuk e le confraternite Sufi non furono mai vietati o soppressi. In Turchia, al tempo di Atatürk, sì, fino al tempo di Turku Özal, che ha permesso le confraternite, cioè gli anni 80, 88, 89. Altri paesi io non sono in grado di dire. Ok.
Sì, comunque ci sono, esistono comunque musulmani, cristiani che cercano insieme di essere amici, innanzitutto di conoscersi e di lavorare insieme. Non voglio citare tanti esempi, l'esperienza del CIPAX, che è un cammino di 2 anni, abbiamo organizzato ogni mese un incontro islamo-cristiano, c'è il GRIC, il gruppo di ricerca islamo-cristiano, eccetera. Dunque, ma c'è tanto da fare, non è la regola, ma l'eccezione che bisogna promuoverla e allargarla e cercare più partecipazione per diventare un pensiero comune. Per le confraternite c'è innanzitutto il rischio del turismo e del folklore, perché purtroppo alcune di queste cose, anche la danza dei dervisci qualche volta è usata come una danza folclorica per i turisti, dunque perde il suo significato spirituale. Il sufismo, le confraternite rappresentano anche la religiosità popolare, con tutti i rischi che ci sono in questa religiosità. Con l'ondata dei movimenti islamisti, alcuni governi hanno cercato di usare, strumentalizzare alcuni confraternite per equilibrare, per creare una risposta alternativa. È sempre un lavoro di strumentalizzazione, non può essere positivo per un cammino religioso.
Io volevo introdurre un po' per rispondere al problema del peccato. La fede nella Santissima Trinità sarebbe peccato. E prima si è parlato del fatto che il linguaggio, nel linguaggio precipita la sapienza, per così dire, e si trasforma in una forma limitante. Di per sé la parola Trinità nei Vangeli non c'è. La fede dei discepoli di Gesù è la fede in Dio Padre, poi i greci dicono di atu iu attraverso il figlio, ento pneumati, nello spirito, ma però io ricordo ancora di aver studiato 50 anni fa che il numero 3 non è dogmatico. Ciò che appartiene alla fede è che il padre ha generato il figlio. Ora nel Corano c'è una sura in cui dice: ma come si fa a fare un figlio senza una donna? Chi è capace qui di dirlo? Sì, è possibile generare senza il sesso, è possibile nei protozoi, nella beva, dei ciliati, degli esseri elementari, ma tutti gli esseri diciamo più complessi hanno una fecondazione, c'è bisogno di due sessi. Allora è molto chiaro che l'espressione figlio è analogica, quindi bisogna spiegarsi fra di noi e dire che ci avviciniamo a un mistero. Noi siamo convinti che Gesù venga dal Padre, sia nel Padre, chi vede me è nel Padre, chi sta nello Spirito è nello Spirito. E quindi noi ci siamo qualche volta divisi, separati, perfino anche la nozione di persona, Sant'Agostino stesso ha delle perplessità, però dopo Giordano Bruno sul concetto di persona è andato a finire male, insomma, perché ha manifestato queste stesse perplessità. Quindi voglio dire che perfino nella riflessione rabbinica si dice spesso che la Torah, quindi proprio la legge, la Torah, è una degenerazione di Oma, è una degenerazione della sapienza di Dio. Degenerazione! Dico, non scherziamo. Quindi voglio dire che il linguaggio quindi è uno strumento, è stato detto, quindi è come guardare la luna nel pozzo e innamorarsi del pozzo, quindi si casca dentro. Ecco, finché naturalmente poi a un certo punto le istituzioni hanno avuto un po' paura, la fantasia ha ceduto, se si pensa allo gnosticismo già serpeggiante nelle comunità cristiane del secondo secolo, si sono create nuove mitologie, quindi ne è uscita la repressione. Insomma, questa è una situazione di sofferenza nella quale continuamente nasce la fede in Dio, nella sua manifestarsi e così via. Ogni tanto si riaffaccia il modalismo, cioè, poi dopo, però nel concilio di Nicea è stato escluso il modalismo, cioè il fatto che le persone siano dei modi di apparire della stessa entità. Comunque io credo che non vada mortificato il fatto che poi ogni tanto si passa sotto il Ministero dell'Interno, mio caro. È capitato nelle migliori famiglie questo, perché prima parlavate di certe cose, ma molti sufi sono stati anche perseguitati, no? Lo sappiamo benissimo, molti mistici fra i cattolici, maestro Eckhart ha fatto in tempo a morire prima di essere, come?